Adesso abbiamo qui alla nostra destra un frate che non è un frate cosiddetto italiano, non è neanche un frate ben san francescano, Francesco d'Assisi, sapete che era un grande santo, no? Adesso abbiamo un papa che ha esaltato te, ma lui è un frate siriano della Siria, dove c'è una guerra anche lì. E l'ho voluto qui al posto del suo vescovo perché lui è di Aleppo, avete sentito la televisione, no? Aleppo. Aleppo c'era un vescovo di origine italiana, vero? Di Avellino era.
Sì, giusto.
E allora, siccome il vescovo è malato di un tumore alla gola e non può parlare, allora mi ha detto: c'è un frate che studia a Roma per conto della Siria. E allora lo invitiamo. Allora io l'ho chiamato, lui non voleva perché deve dare gli esami di teologia biblica, vero? Vedi che so tutto anche di te ormai.
Meno male.
È un frate costescando la custodia della Terra Santa. Ha studiato filosofia in Terra Santa e anche teologia a Gerusalemme, penso.
Betlemme, Gerusalemme, da quanto?
E adesso ha prestato servizio pastorale a Aleppo, nella zona, sapete che Aleppo è una bella città, però ci sono zone, diciamo, cristiane oppure musulmane o altro. Poi dopo, nel 2013, è rientrato in Siria per motivi umanitari, quindi l'anno scorso. E quest'anno io ti auguro di tornare ancora, ma che sia finita però, che sia finita la guerra.
Speriamo.
E allora, adesso io gli do la parola e lui parlerà a braccio, vero?
Sì, sì.
Vai. Quanti anni hai? 38. È un bambino rispetto a me.
Sono del 75. Bene, anzitutto buongiorno a tutti. Grazie Giuseppe, grazie Don Gaetano. E se mi permettete, c'è un piccolo filmato che farei partire sin da subito con una premessa. Che questo filmato l'ho proiettato in una dei licei italiani. Mi è venuto lo scrupolo, dico, ci sono delle scene che sono un po' violente perché la guerra non è un gioco. Quando si gioca con la guerra si gioca col sangue, come poco fa ha accennato anche la cara Margherita. E allora, sì, chi non se la sente di guardare, allora ho detto ai ragazzi, vedete che nei vostri giochi game, no? Quelli virtuali, ma ci sono i massacri all'infinito, solo che quelli là sono di fantascienza, questi qua sono purtroppo, disgraziatamente, sono veri. Chi non se la sente, basta che chiuda gli occhi, ma quella realtà è molto forte, attuale, una guerra, come vi racconterò, molto brevemente perché ha durato, come ha detto Papa Francesco, fin troppo, più di 3 anni. Però la macchina del sangue, della guerra, è ancora in atto. Questo filmato è molto semplice. Dice la Siria before, prima della guerra, e after. Quindi chi non ha conosciuto la Siria, anche geograficamente, avrà l'opportunità di mantenere almeno quella bellezza di cui godeva questo grande paese. Quindi con la Siria prima e dopo la guerra, e poi abbiamo a che fare con un breve, molto breve intervento sul che cosa sta succedendo e sul cosa possiamo fare noi, distanti geograficamente, ma siamo sempre uniti nel contesto umanitario. Grazie.
Scusate le forti immagini, ma purtroppo è questa la realtà. La realtà, come diceva poco fa padre Giuseppe, che viene manipolizzata purtroppo dai media, perché spesso quando ci chiedono: ah, sei della Siria, come vanno le cose lì? Ah, il vostro presidente che sta scacciando la popolazione innocente, che fa delle marce pacifiche e lui le scaccia col suo esercito, eccetera. Sicuramente la Siria, e come tutti gli altri paesi del Medio Oriente, che ha avuto l'indipendenza della Francia e prima ancora della Turchia, imperatore, l'antico imperatore ottomanico, che ci ha insediato per 400 anni di storia, ci ha soltanto 30 anni di esperienza di un paese indipendente. È chiaro che le cose vengono fatte un po' alla volta, cioè io sono del parere che le cose hanno bisogno di evoluzione e non di rivoluzione, perché la rivoluzione spesso distrugge tutto e tutti. L'evoluzione rispetta anche un ritmo, un certo ritmo di tempo, di maturità psicologica, intellettuale, sociale, economica, e non la distruzione massiccia, totale di tutto e di tutti. Questo è lo stato della Siria. Come avete visto nelle prime immagini, per questi 30 anni è vero che solo un colpo di Stato, dopo le successioni di 6-7 colpi di Stato, l'unico che ha resistito per quasi 30 anni è quello del capo, del padre di questo attuale presidente Bashar, di cui avete visto anche spesso le immagini, di cui si parla di tutto e di tutti. Non importa, sono due cose che vorrei sottolineare e poi entro subito nella situazione attuale. Perché spesso si parla di democrazia, ma che cosa è la democrazia? Spesso si parla di più libertà di espressione, di dichiarazioni dell'ONU, ma non dimentichiamo che tutti questi principi, valori che sono sacri e santi, hanno avuto, diciamo, un processo di tempo. Soltanto dopo le due guerre mondiali e con tutto quello che hanno causato, è arrivato all'uomo a dire: ah, basta, la guerra, tutti siamo uguali con la dignità, mai più la dissacrazione della dignità e della libertà della persona. Allora ci sono venuti belle esperienze per raggiungere questa maturazione. Poi la seconda cosa è che la democrazia e anche questi valori rispettano anche il ritmo della cultura in cui vogliamo, con la quale vogliamo a che fare. Una cosa è il ragionamento intellettuale occidentale, che io rispetto al massimo, un'altra quello orientale e un altro paio di maniche. Margherita, scusa se ti dico del tu, visto che conosci la mentalità orientale, già dal punto di partenza della differenza, in Occidente si scrive da sinistra a destra, in Oriente si scrive da destra a sinistra. Ecco, se partiamo con la calligrafia, abbiamo a che fare poi con un mondo talmente diverso che non possiamo mettere lo stesso abito, lo stesso schema, lo stesso sistema, diciamo, di gestione sociale, politica, eccetera. Quindi attenzione a chi pretende di applicare lo stesso principio in Occidente, in Oriente oppure in Africa. Il continente africano è tutto un continente immenso, con un altro modo. Sapete che lì tutto fanno con il corpo, si prega con il corpo, si mangia con il corpo, si saluta con il corpo ballando. Quindi ha voglia di dirgli: oh, ma questo mi sta prendendo in giro. No, ti sta esperimentando, manifestando un affetto, ti vuol bene, ti sta comunicando con un altro ritmo, con un altro modo di pensare e di agire, ti stiamo parlando con un linguaggio corporeo. Ecco, quindi molto attenti a quello che dicono la media, dicendo che lì è una guerra civile. Non lo è affatto, lì è una guerra purtroppo pensata da molto tempo nella mente di chi, padre Giuseppe ha detto anche i nomi, io non li cito questi paesi che la pensano e che gestiscono, appunto, si credono potenti, ecco, però sotto c'è tutta una menzogna. Pensate al problema dell'Iraq. Che cosa vi hanno detto prima? Che questo tiranno di Saddam c'ha delle armi che minaccia tutto il territorio, armi di massiccia distruzione, e che va eliminato, e allora installiamo la cosiddetta democrazia. Dopo la guerra, cioè dopo milioni di emigrati, centinaia di migliaia di morti, distruzione di un paese bellissimo che ha alle spalle una cultura antica, tra le più antiche nel mondo, viene il ministro della difesa e si siede tranquillamente, in arabo si dice come se avesse le gambe nel ghiaccio, cioè tutto tranquillo, dice: ah, sorry, scusate, non abbiamo trovato quelle armi di massiccia, abbiamo sbagliato. Figlio di... che cosa... figlio di Dio, ovviamente. Sì, sì. Voi cosa avete pensato? Allora, ma dopo tutta questa perdita di umanità, di cultura, di storia, mi viene a dire un sorry, un scusa, ma dove la posso... cioè in quale banca si può... dove si può comprare e vendere questa scusa? Intanto hai fatto un massiccio disastro. La stessa cosa sta avvenendo in Siria. Tra un po' diranno: ah, sorry, non abbiamo sbagliato i calcoli. Noi pensavamo che i primi 2-3 mesi avremmo abbattuto Assad et company e tutta la famiglia, diciamo, e però non siamo riusciti per 1000 cause, forse perché la Russia e l'Iran hanno appoggiato lui, forse perché i nostri, tra virgolette, strumenti di tipo jihadisti che sono venuti da tutto il mondo non sono stati bravi a mettersi insieme, ciascuno vuole godersela da solo, essere a capo e padrone. Invece per 1000 ragioni abbiamo sbagliato. Però guarda cosa hai causato nel paese, guarda cosa hai combinato. Hai distrutto tutto, cioè un paese che sì, non era, diciamo, il top, il modello nella democrazia, però viveva, ma intanto gestiva una società che è molto complessa, fatta di un mosaico, pezzo per pezzo, di componenti assai diversi tra loro, sia nell'etnia, ci sono molte etnicità in Siria, sia dal punto di vista religioso, basta pensare che l'Islam... forse noi abbiamo un'idea, l'Islam è una cosa univoca, una cosa uniforme. Non è così. L'Islam c'ha moltissime confessioni e ciascuna di queste correnti è diversa dall'altra. Ma anche i cristiani, noi pensiamo l'Occidente cattolico e l'Oriente ortodosso. Non è così, con tutto il rispetto, no? Però sapete che gli ortodossi non sono... solo i greci ortodossi, ci sono i siriani ortodossi, armeni ortodossi, copti ortodossi, e i cattolici non sono gli stessi, ci sono armeni cattolici, siro cattolici, caldei, maroniti. Oh, ma dove vai ad azzardare un sistema che mette insieme, in una bella cosiddetta bella parola che suona bene all'orecchio, democrazia? È bello il principio, ma forse il modo è sbagliato. Ecco perché, ora concludo con questa scenata così, diciamo, sulla sfera politica, sociale, per entrare poi nella realtà. Allora, lì, secondo il mio modesto e povero modo di vedere, anche se non sono politico, ma la religione può suggerire: rafforzate un sistema che sia meno dittatoriale. Lì c'è la mentalità del capo tribù, inutile elevare troppo l'accentuazione dell'individuo, perché è il modo di pensare, è stato così per milioni di anni, migliaia di centinaia di anni, è andata abbastanza bene, perché adesso dovete cambiare? No? Quindi bisognerebbe rispettare il modo della composizione della società, che è diversa del mio modo, se sono onesto. Questo è il problema della menzogna. Siccome io, padrone del mondo, ho visto che c'è una bella risorsa di energia, vivo un po' di crisi e voglio uscire dalla mia crisi, il principio è bello, però come? Non soggiogando gli altri, schiavizzando gli altri, distruggendo gli altri, calpestando l'altro, ma collaborando, facendo, non so, un bel legittimo commercio, facendo contratti, creando amicizie, eccetera, eccetera. È quello che sta succedendo dal punto di vista del complesso dramma siriano. Ora la situazione sul posto. Io dal 2011 sono venuto a Roma, ad Aleppo non era ancora entrata nel gioco, diciamo così, sporco del sangue. Sono venuto per un approfondimento biblico perché siamo sottomessi all'obbedienza e quindi quando ci dicono i superiori andate, è tempo di studiare, allora vengo, è tempo di studiare. Però credetemi, la mia testa e il mio cuore non erano con i libri, stavano lì, stavo sempre sull'internet a vedere le ultimissime notizie su che cosa è successo, una bomba qua, un autosuicidio di qua, un massacro comunitario lì. Anch'io credevo che questo tiranno Assad potrebbe anche fare una cosa orribile di massacrare anche gli innocenti, però adesso i calcoli delle commissioni internazionali dicono che soltanto 80 paesi, 80 nazionalità combattono in Siria, a partire dalla Cecenia, Pakistan, il Golfo e qualche europeo, per l'ironia, da mala sorte. E allora, questi qua vanno a fare la democrazia, ma se l'Arabia Saudita, una donna non può guidare la macchina, una donna, in Siria abbiamo la vicepresidente, una donna, abbiamo delle ministre, abbiamo, insomma, ma dove siete? Ecco dove sta la menzogna, purtroppo. Quindi l'anno scorso mio papà, che aveva lottato contro il cancro, e stava per morire, quindi mi hanno detto decidite, insomma, sono andato per assisterlo gli ultimi 10 giorni della sua vita ed è stata una grande grazia per me, grande conforto, perché i genitori vanno amati fino alla fine, non vanno scartati nei casi di ricoveri eccetera, ma questa è una mia convinzione. In Oriente l'anziano, il più grande, è molto rispettato. Anche se lui mi ha detto, figliolo, qui stanno a rapire i consacrati, i sacerdoti, quindi non ti azzardare di venire, va bene, ci siamo salutati su Skype. Ho detto no, io vengo. Dopo i 40 giorni, sono rimasto con la mamma e il fratello, mi dicono che c'è un posto in una missione dove i frati ormai sono distrutti dalla tensione psicologica, non ce la faranno più, daresti una mano in quella zona? Quella zona è vicino al confine turco con la Turchia, è una bellissima zona, è lì dove è nata la Chiesa Apostolica, è lì la prima volta, vicino ad Antiochia, tanto per avere un punto geografico in mente. Sapete che il nome, se noi portiamo il nome di Cristo, io di tutti quelli che sono contenti di appartenere appunto a Cristo, è lì che abbiamo avuto questo nome, cristiani, seguaci di Cristo, ma è lì tutta la Chiesa apostolica così fervescente, diciamo calda con la fede, che vuole evangelizzare i goim, le nazioni, con San Paolo che è la spada, no? Che con tanta forza, audacia, testimoniò la gioia di appartenere a Cristo e ha avuto il colpo di grazia a Damasco. Quindi come potevo dire di no? Anche se poco prima ho perso il papà e che la mia mamma, diciamo, era preoccupata, ho appena perso il marito, non voglio perdere il figlio, ho deciso di andare. Ma andare lì è come andare negli inferi, è come andare nello Sheol, come direbbero gli ebrei, cioè in un posto dove è ridotta la vita al minimo indispensabile. Non c'è una presenza della legge lì. I pochi fedeli cristiani, ma soprattutto i poveri di tutte le religioni, di tutte le appartenenze, che sono rimasti lì, vivono proprio di ciò che gli viene offerto dai missionari. Allora sono andato e ho condiviso in tutto quella vita, senza elettricità, senza acqua, senza internet, figuriamoci di avere questo lusso di internet, di camminare in piedi perché le macchine non funzionano, perché non c'è il gasolio. Quindi è una vita ridotta proprio al minimo, al necessario, al minimo indispensabile, non per vivere ma sopravvivere. In più, mi viene una notizia al mattino che l'esercito siriano all'inizio ha bombardato la chiesa vostra in un altro villaggio e un sacerdote è morto. Tu che cosa fai? Cosa vorresti fare? cosa devo? Ho pensato subito che ci sono altre suore, altri fedeli, altre persone. Io ero l'unico lì con questo mio abito francescano, perché gli altri frati erano già distrutti, sono andati a riposare. E che cosa devo decidere? Mi è venuta in mente la mamma, le lacrime, eccetera, però non ho avuto paura, ho deciso di andare, sia per vedere quanto è vero della storia, sia per possibilmente celebrare dignitosamente le esequie, i funerali, ma anche per liberare gli altri, perché appena ci era giunta una piccola notizia, una minima notizia, senza nessuna spiegazione, alle 5:30 del mattino. Allora, mi viene il capo di cosiddetto esercito libero siriano, uno dei gruppi che sono lì rimasti, perché l'esercito siriano ufficiale non c'era più, si è ritirato da quella zona, e mi dice: padre, se vuoi venire c'è solo la mia macchina che può camminare, e abbiamo portato un van per poter vedere cosa si può fare. Sono andato in compagnia anche di altri due del villaggio. La prima cosa che ho fatto, sono entrato in chiesa, non ho visto segni di bombardamento, ho visto soltanto una chiesa dissacrata, i banchi per terra, le statue rovinate, il tabernacolo aperto, insomma tutti i segni per dire che chi è entrato qua è entrato a smantellare tutto, non gli piace e basta. Non c'erano segni di bombardamento aereo, perché si vede, no? Poi quando ho chiesto dove sta quel frate morto, l'ho visto davanti alla porta del convento, dissanguato dalle 9:30 di sera fino alle 8:30 del giorno dopo, poverello lì. Poi sono entrato nel convento, ho visto che è tutto saccheggiato, c'è niente di niente, tutta la notte con un camion hanno saccheggiato tutta la casa. Ma dove sono le suore? Ecco, perché dal colpo di paura e di spavento mi veniva ogni volta una cosa. Prima la chiesa ho visto, poi il frate, poi le suore, poi la gente. Ero anch'io scioccato. Le ho viste, erano tre, di 70-75 anni la più giovane, perché mantenevano un dispensario per i più poveri, ed erano spaventatissime, pallide. Hanno paura perché tutta la notte hanno avuto delle eruzioni, eccetera, volevano anche ucciderle. Allora subito abbiamo caricato nel van la salma del prete ammazzato con i fucili, con una fucile. Le suore che erano spaventatissime, quelli che potevamo anche dalla gente, e scappati subito perché anche noi potevamo correre il rischio. Non vi posso descrivere la paura della gente del villaggio dove sono stato, perché hanno detto: hanno iniziato con i nostri pastori, ora tocca a noi. E non sapevo neanche come rispondere, esattamente come questo bambino che gridava tell me why, cioè dimmi perché devo io subire questo male, io non ho nessuna colpa, eccetera. È terribile, soprattutto i bambini spaventatissimi. Insomma, io non so, voi pensatela come volete, ma io credo nello Spirito Santo. Quando le mie forze umane vengono meno, non c'è più nessuna possibilità di uscita. Una forza interiore nasce dal più profondo di me stesso e mi dici: ecco, forse è conveniente dire così, fare cosà, e o meglio non dire, perché qualsiasi discorso andrà contro testimonianza. Quindi il silenzio tante volte è anche un modo per comunicare. E allora è andata bene quella giornata, nel senso è conclusa, senza tanti altri morti, eccetera. Però per me quella persona che ha deciso di rimanere con i più poveri, per me è un martire. Come lo sono tanti in questa guerra che è ancora in atto. Vorrei fare soltanto, come a modo di conclusione, due osservazioni. Tutti ci siamo commossi, abbiamo poverini, non è questo l'obiettivo, credo, per questo intervento. L'obiettivo è sensibilizzare, sì, ma far sì che ciascuno col suo modo, dalla sua posizione, che prenda atto di ciò che sta succedendo. Io credo una delle figure che mi ha toccato in questo dramma è la posizione che Papa Francesco ha fatto nel 7 settembre dell'anno scorso. Ha convocato tutta la Chiesa cattolica, ma non solo, tutte le persone di buona volontà in tutto il mondo, a fare una veglia di preghiera, perché prima di quella data si parlava di un attacco militare contro la Siria, cioè aggiungendo alla sofferenza una sofferenza all'infinito, alla distruzione un caos, al male un male peggiore. Dopo quella data, quindi lui a San Pietro ha pregato, eccetera, c'erano rappresentanti del mondo musulmano, dei buddisti, eccetera. Dopo si è parlato solo che la guerra lì non si può risolvere se non col dialogo, con la negoziazione. Allora mi sono soffermato e ho detto, ma è possibile che tra un giorno e una notte le cose cambino? Allora credo alla potenza della preghiera, ma una preghiera non fatta, ieri criticavano, no, il modo ufficiale, formale, ma la preghiera che nasce dal cuore, da un cuore grato al Signore. Tu puoi fare quello che noi non riusciamo da soli a fare. La seconda cosa e ultima, quelle persone che sopravvivono lì sono i nostri fratelli e sorelle. Il Papa spesso ripete quella frase della Genesi: Caino, dov'è tuo fratello? Quando Caino ha ucciso Abele, il povero, il debole che se ne va, allora quello menzognere dice: sono custode io forse del mio fratello? E allora forse noi diciamo, ma che c'entriamo? Noi abbiamo i nostri problemi qua in Italia, di tipo economico, di tipo eccetera, ma che ci fa fare? E invece, allora sono custode io di quella gente lì? Sì, è tuo fratello, è tua sorella, è come quando noi apriamo il cuore ci sentiamo più realizzati, sentiamo più umani, più insomma proprio realizzati col vero e bello senso della parola. Allora quei fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra terribile vivono appunto della beneficenza dei sorelle e dei fratelli sparsi in tutto il mondo. Vi tiro soltanto una cifra di quello, io non ho parlato dei morti quanti sono eccetera, come conclusione le dirò, con 1.000 euro si possono dare da mangiare a vivere a 20 famiglie per un mese in quella zona, con 5 kg di farina al giorno, cioè al giorno, al mese, con 1 chilo di zucchero e 1 chilo di riso. Ecco, i morti fin da ora sono più di 200.000 morti, metà sono bambini e donne. 4 milioni e forse di più gli emigrati nei paesi d'intorno, ma metà della popolazione ha fatto un traslogo dalla città ai villaggi o dai villaggi dove ci sono le zone calde ad altre. Io alla fine non voglio dire se non grazie della vostra paziente e amabile attenzione, grazie per l'invito fattomi e che il Signore benedica l'amata Italia e voi tutti quanti che siete presenti qua.